Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova puntata di Magneticast. Con noi una new entry, possiamo definirti così, Nicola
sì.
Castrovilli.
Ciao. Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Nico, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
So che ci ascolti, giusto?
Sì, sì, okay? Mi ascolto.
Quindi sai più o meno come è organizzata la chiacchierata. Partiamo più da come sei arrivato ai Magnetic Media, qualche domanda sul lavoro, quali sono le tue passioni e poi alla fine un regalo che se ti senti, quello che ti senti di condividere con noi, che può essere un'esperienza piuttosto che un libro, qualsiasi cosa.
Molto volentieri.
Ok, te lo dico prima perché qualcuno si è trovato in difficoltà nonostante
spiazzato.
Lo sapesse. Esatto, okay, esatto, okay. Esatto, esatto, esatto. Allora Nico, da quanto sei con noi innanzitutto?
Allora, sono una new entry, hai detto bene, settembre.
Ok.
Vengo da Media World, probabilmente alcuni di voi già lo sanno, anche perché non sono venuto in Magnetic Media da solo e quindi forse questa cosa qua, no, ha contribuito a, come dire,
in coppia
un po' di eco, esatto, sulla questione. Vengo da Media World, esperienza iniziata nel 2019 come responsabile di un piccolo ufficio in sede a Verano Brianza per lo sviluppo del mercato B2B all'interno di una realtà che è notoriamente B2C.
Per certo.
Cui la sfida era piuttosto interessante, no? Colta e ovviamente col massimo impegno. Ho conosciuto Vincenzo, che
sì.
Era tra le risorse che poi mi sono state affiancate per lo sviluppo del lavoro e con il quale è nata ovviamente una bellissima amicizia, oltre che, no, un rapporto professionale che casualmente ovviamente sta durando più del previsto. Perché
suona male messa giù così.
MediaWorld no, non fraintendermi, usciti da MediaWorld ci siamo reincontrati, no, poi qui in Magnetic Media e la cosa è piuttosto...
Ma quindi, scusami, avete fatto due percorsi separati per arrivare qua?
Allora, qui? Siamo partiti in Media nello stesso ufficio, poi mi hanno dato la responsabilità del coordinamento dei più uffici sul territorio per poi diventare Key Account Manager in sede centrale e lì da Vincenzo mi sono distaccato, no?
Ok.
Però in virtù di, diciamo, un'insoddisfazione reciproca che poi ovviamente ci ha portato a guardarci attorno, nell'ultimo periodo ci scambiavamo qualche informazione sulle aziende che suscitavano un po' di più il nostro interesse, no? E allora da qui è nata l'opportunità di Magnetic Media, sì, direi da Vincenzo, che proprio mi ha detto: ma guarda questa azienda, no? Magnetic Media
okay.
Network, ti può interessare? Al che abbiamo inoltrato il CV insieme. E poi è successo quel che è successo, cioè che ci siamo ritrovati qua.
Dai, fantastico.
È una cosa piuttosto curiosa, per cui mi è sembrato carino, insomma, raccontarvela.
Certo, certo. E adesso in Magnetic Media ti occupi?
Ora in Magnetic Media sono all'interno del team Enterprise, la cosiddetta Task Force, quindi quel team di commerciali che curano le realtà, lo sviluppo del business con i clienti tradizionalmente riconosciuti sul mercato come strutturati, molto strutturati. Ed è un percorso appunto avviato da settembre.
Due parole sulla task force, che forse
sì.
non tutti magari conoscono nel dettaglio.
Allora, task force nasce come un team di professionisti, diciamo, che operano in ambito commerciale, skillati, che si pongono l'obiettivo di sviluppare il business sul cliente di grandi dimensioni, quindi dalle 500 postazioni di lavoro in su. Ovviamente è un onore farne parte, non mi piace, come dire, autoincensarmi, per cui insomma è stato bello essere considerato per la,
certo,
per la task force.
Certo.
Forse l'esperienza in Media World per la gestione dei clienti direzionali nell'ultimo periodo ha agevolato Magnetic
certo.
Media Network nel considerarmi, come dire, papabile di questo sviluppo, ok, con i clienti enterprise qui, e quindi credo che insomma sia questo il motivo. Task Force è questo comunque.
Ok, fantastico. E prima di Media World invece?
Prima di Media World ho lavorato all'interno di una realtà con operatività interregionale, non nazionale, no? Più contenuta, molto più piccola. Curioso, sono passato proprio dalla piccola impresa alla realtà multinazionale e per poi...
Immagino sia stato uno stacco importante.
Molto, molto importante. Però guarda, ricordo l'esperienza molto formativa, subito dopo l'università. Vidi questo annuncio in bacheca dello studente all'Università di Genova, perché io vengo da Genova, no? Ho fatto 33 anni a Genova.
Sì.
E 32. E dopo l'università, insomma, vidi questo annuncio di questa società che trattava articoli per ufficio, quindi dai computer alle stampanti, anzi il core business era decisamente la stampa, ma che poi si era ampliata nel considerare anche come opportunità di business impianti di illuminazione LED, telecomunicazioni, insomma,
certo.
Aveva variegato, differenziato il suo business. Insomma, decisi di inviare un CV e mi presero. Mi presero e iniziò l'attività nell'ambito del marketing. Dopo qualche mese però espressi come dire, la curiosità, la volontà, il desiderio di confrontarmi con le vendite, no? E mi diedero la valigetta in mano.
Ah, grande!
Sì, ho sentito recentemente il Magneticast di Gabriele, no?
Sì.
Diceva di aver fatto porta a porta, no? Io nasco così, nasco
è molto formativo,
sulla strada.
Molto formativo.
È molto formativo e devo dire che è un'esperienza che o ti forgia o ti distrugge, perché
sì,
poi è
sì,
anche
sì,
oggettivamente frustrante.
Ti distrugge,
no?
Anche se ti forgia. Cioè, alla lunga,
diciamo che comunque... dalla distruzione passi comunque.
Esatto.
Passi comunque perché ti ritrovi a dover cercare di migliorare il tuo speech costantemente, no? Perché rimani fuori dalle porte, non ti fanno entrare, non capisci il perché,
certo.
E rimani là fuori, no? E insomma, i primi target furono sfidanti partendo da zero, però poi agguantati, insomma, iniziò un bel percorso anche all'interno di quella società e nel giro di qualche annetto gestii i clienti più importanti di quella società, abbandonando il settore marketing e capendo che forse diciamo il mio percorso si sposava più sulle vendite rispetto a...
Ma quindi ti sei trasferito zona Milano con questa esperienza o con Media World?
No, diciamo l'opportunità di Media World ha generato di fatto lo spostamento.
Ok.
Lo spostamento in
Milano. Ok,
sì, okay. Sì, sì, sì.
Com'è
sì.
stato? Cioè, uscire dalla realtà ligure, che
sì,
comunque per
sì,
quello che conosco io è molto, è abbastanza chiusa, nel senso c'è un po' di diffidenza verso i foresti, che si dice
sì,
così, no? Chi,
sì,
chi non è di Genova,
no,
chi non è... Quindi magari allo stesso modo qualche difficoltà poi ad inserirti in un contesto diverso, più o meno.
Sì, guarda, allora è molto vero quello che dici, nel senso che dietro i detti c'è sempre qualcosa di, no, che corrisponde poi effettivamente a realtà. Il Ligure è chiuso. Io, pur essendo Ligure, oggettivamente di nascita, mi sento un po' un ibrido, nel senso che avendo tradizioni di famiglia del sud, no, ho sempre vissuto con apertura nei confronti degli altri, no? Quindi questo aspetto del Ligure l'ho vissuto, ma ho cercato di fare in modo che non diventasse
di
mio. Esatto.
Di dominare la bestia.
Di dominare la bestia, la bestia Ligure, il Belin, no?
Sì, okay. Sì, sì, sì.
E quindi insomma, in realtà quello che ho vissuto, che forse più mi ha un po' toccato, è inevitabilmente il fatto che, insomma, lasci un tessuto sociale, amicale, familiare, no, per sperimentarti in una condizione completamente diversa, no? Che sia appunto anche semplicemente pensare il venerdì sera di dire vado a prendere una birra con...
Eh no. È complicato.
E quindi insomma ricreare tutta la parte amicale. Poi c'è anche da dire questo, secondo me, non so cosa ne pensi tu, però gli amici e le amicizie che si creano adesso difficilmente hanno quella visceralità che hanno le amicizie di infanzia, no? Per cui è come se fossero se fosse uno sviluppo, una conoscenza più matura, no? dell'altro sicuramente, però meno viscerale, quindi meno partecipata.
Sì, anche molto,
emotivamente.
C'è anche molta meno esperienza. Meno, quello che penso io, ma che credo poi lo si possa ritrovare anche in alcuni studi, chiamiamoli così, o ricerche a riguardo, nel senso, comunque le amicizie che ti fai da piccolo, in età adolescenziale, o comunque sono quelle che poi ti accompagnano anche nei passaggi importanti di crescita, quindi sono dove vivi delle esperienze condivise molto forti. Adesso è un po' diverso, ci sono altri passaggi ovviamente, che però vanno costruiti, forse tra qualche anno,
esatto,
ancora, tra una decina d'anni, quando dico decina buttando un orizzonte particolare. Sì, sì, ma ti chiedevo questa cosa del trasferimento perché un amico, un ex collega che si era trasferito da Pavia a Genova, non mi ricordo mai il nome giusto del paesino dove si è trasferito, al di là della bellezza, quindi lato suo, passare dalla nebbia pavese ad aprire le finestre ad essere sul mare,
certo,
Cogoleto,
cioè, Cogoleto, sì, Cogoleto, conosco bene,
okay?
Sì, sì, sì.
Meraviglioso, però mi diceva che per inserirsi, per essere accettato, per non essere trattato come un foresto, termine che ho conosciuto così, che Forse lo sarà sempre, cioè nel senso non sarà mai il... Però ci ha messo tanto tempo, cioè l'inizio ha fatto veramente fatica.
Sì, sono un po' chiusi, i Liguri sono un po' chiusi. Cogoleto tra l'altro bellissimo posto, vado anch'io al mare d'estate spesso lì e consiglio, assolutamente.
Sì, meraviglioso. Poi adesso è in questa mansardina dove che fa angolo e quindi ha due finestre che danno sul mare.
Sì.
È bellissimo, cioè,
sì,
è fantastico,
è splendido, sì. Ti dico, tra l'altro, curioso, spesso mi viene chiesto, ma non ti manca il mare, no?
Infatti quello che ti volevo chiedere dopo.
Immaginavo. Ma in realtà sì e no, nel senso che quando vivi così tanto vicino al mare, no? Consideri molto più raro, per esempio, una cosa come il parco di Monza, che invece è una realtà che per me è completamente sconosciuta, o lo era, no? Fino a qualche,
certo,
anno fa. Per cui godermi anche, per esempio, il prendere la bicicletta, andare al parco, no? Che è una cosa che a Genova, no? Mm-hmm. Città, non puoi fare, un po' per il traffico, un po' perché non ci sono piste ciclabili degne di nota, se non l'ultima che stanno creando, insomma, che hanno un po'.
Sì, diciamo che la viabilità non è proprio il fiore all'occhiello.
No, esatto, esatto. Significa proprio spostare l'attenzione verso qualcosa che avevi. Verso qualcosa che non hai, che diventa ugualmente bello, no?
Certo.
Seppur ovviamente d'estate, ovviamente il mare
sì, è manca.
Il mare è mare, sì. certo.
Sì, sì.
Certo.
Beh, io faccio fatica a seguirti in questo perché in realtà mi manca tantissimo. Cioè, io adoro il mare.
Ah?
Ho detto a mia moglie in tutte le salse che io vorrò svernare in un posto di mare. Gli ho chiesto più volte di trasferirci negli anni in un posto di mare, non c'è stato verso. Quindi diciamo che lo sacrificherei il parco per potermi svegliare la mattina fronte mare, però vabbè, questo poi è... giustamente dipende ovviamente anche uno un po' da come si è fatti, ma anche poi dall'esperienza. Però il fatto di avere questi 33 anni al mare è un potere invidio.
Sì, beh,
cos'hai studiato all'università?
Io ho studiato economia, economia aziendale. Ci si trova, ricordo, no, da 18 anni, anzi un 17, no, che incominciava a pormi le domande sul che cosa faccio io, no, adesso, che cosa devo fare? E se pensi a questa cosa, in realtà a 18 anni devi decidere un po' della tua vita, del tuo,
sì,
percorso di vita, no?
Anche un
anni,
po' prima, secondo me.
Anche un po' prima, infatti ho detto 17 perché forse le prime riflessioni sono arrivate anche prima della maggiore età. Da un lato è ovviamente stimolante, dall'altro è impegnativo, no? Perché pensi di fare la scelta sbagliata. Per cui, insomma, dopo una serie di considerazioni ero atterrato su economia perché tutto era azienda, quindi avrei probabilmente avuto più opportunità di trovare lavoro, non per una passione smodata nei,
certo,
confronti della materia, no? Quanto più ragionando in prospettiva. E quindi sì, decidi di affrontare, insomma, questo percorso di studi a Genova. Devo dire che la piazza genovese per economia è comunque un'ottima università, esatto, per poi essere desideroso comunque di approdare sul mondo del lavoro quanto prima. Ecco, mi sono chiesto se al termine degli studi proseguire ulteriormente con qualche percorso, esattamente, con qualche percorso di master piuttosto che altro, e mi confrontai con un professore al quale tenevo molto, no? Che aveva avuto un nei confronti del quale, come dire, avevo sperimentato un certo feeling di pensiero, no?
Sì.
E lui mi disse: guarda Nicola, il master lo puoi sempre fare, però se puoi entrare, no, nel mercato del lavoro il prima possibile, inizia, no? Insomma, dopo un po' di riflessioni decisi di cogliere la palla al balzo e provare.
Ma dai, che saranno consiglio.
Sì.
Perché di solito almeno quelli che avevo sentito più frequentemente era quello di farsi almeno un master di primo livello invece della specialistica, sì, banalmente. E anche perché poi il rischio cos'è? Che incominci a lavorare e poi il master non lo fai più, cioè devi essere veramente motivato.
Certo, assolutamente. Ma infatti non è semplice, secondo me, da lavoratore, no? Ormai con qualche anno, no? di seniority, l'idea di rimettersi sugli studi non è così immediata. Poi sai, i consigli dei professori magari riflettono anche esperienze di loro vita con i figli, non lo potrò mai sapere. Però questo consiglio che mi dici?
O che non ci voleva in mezzo alle scale.
O che non mi voleva in mezzo alle scale.
A lavorare, cosa stai qui a perdere te?
Esatto. Può essere tutto, però lo colsi alla grande, e devo dire che per ora non me ne sono pentito. Ecco.
Ok, beh, l'importante è quello. Quindi, tornando indietro, cosa diresti al Nicola di 10 anni fa, 15 anni fa?
Ma
un Nicola giovane che deve ancora fare tutte, sì, queste scelte, che si deve ancora approcciare a, sì, sì, e vedere, sì, sì, poi anche i risultati delle scelte che ha fatto.
Sì. Ma sicuramente di, diciamo, proseguire come crede, forse cercando di essere un po' meno severo nei confronti di se stesso, che è un qualcosa che, okay, da un lato è premiante, perché ovviamente ti impone, no, degli standard
più elevati,
no, nel lavoro, nella vita, nell'amore, nelle amicizie, in tutto. Dall'altro lato però ovviamente è impegnativo, no? Cercare sempre il meglio per se stessi e il meglio da se stessi. E quindi questo è un consiglio, forse gli darei, di vivere un pochino più leggermente, con leggerezza, un po' più serenamente certi aspetti,
sì,
della vita.
E invece in prospettiva come ti vedi tra 10 anni?
Ma tra 10 anni o prima, spero, mi vedo papà, spero,
okay,
spero, è una cosa a cui,
in bocca al lupo, allora,
a cui tengo molto, sì, grazie. E, sì, questo diciamo che è sicuramente tra gli obiettivi più importanti.
Quanti? Uno, due?
Che ho in mente.
Famiglia numerosa?
Ma io inizierei con uno, poi
vediamo,
esatto,
come va.
Inizierei quando, non lo so, ma okay, inizierei con uno. E dopodiché, bah, spero di proseguire brillantemente, insomma, dal punto di vista del lavoro, cercare di crescere, imparare cose nuove e confrontarmi con situazioni che mi permettano di sviluppare qualcosa che in questo momento magari non mi viene neanche in mente, no? O non padroneggio, no? Nuove skills piuttosto che so io, nuovi rapporti, un nuovo network, non saprei, però di crescere proprio dal punto di vista professionale e esperienziale, ecco.
Una crescita di vita,
sì,
alla fine,
complessiva, no, esatto.
In bocca al lupo allora anche per questo.
Grazie.
Basta parlare di
basta parlare di lavoro.
Basta parlare di lavoro. Passioni ce ne hai? Sport, lettura,
sì,
film?
Sì, sicuramente lo sport è la passione più, diciamo, più importante che ho. Dopodiché le moto, il,
okay,
motociclismo.
Beh, quale sport?
Guarda, in questo momento mi dedico al fitness, quindi sono una persona che si allena in palestra regolarmente da anni.
Regolarmente sta per?
Regolarmente sta per 3 volte a settimana.
Ok.
Quindi niente di stratosferico, però cerco di mantenere una certa costanza.
Sì, sì,
no?
Per... Già 3 volte a settimana può essere un bel traguardo.
Può essere un bel traguardo.
Qualcuno di noi.
Esatto. No, questa è una passione che nasce dai tempi, no, dell'adolescenza, in cui ovviamente magari un po' insicuro di te stesso perché eri magrolino, no? Decidi di cambiarti un po', no? Consapevole del fatto che questo percorso sia lunghissimo, No, tu immaginati
sì.
entrare in palestra e decidere di cambiare te stesso, no? Non è proprio uno scherzo, no? Non è che dici, insomma, vado a comprarmi qualcosa e imparo, faccio un piatto nuovo, no?
Ma, chiaro. Hai visto il mio stupore, perché in realtà quelle volte che mi ero affacciato alla palestra, soprattutto da adolescente, era più che altro per vedere la popolazione che era in palestra, magari anche nell'altro senso, quindi non ho mai avuto questa prospettiva così lunga.
Sì, la differenza di approccio, no?
Poi, esatto.
Effettivamente è un... diciamo, è un qualcosa che fa parte ormai di me da tanto. E nasce questa passione appunto in adolescenza, per poi svilupparsi con lo studio, perché poi parallelamente alla mia attività, diciamo, di studente universitario, sì, di economia, piuttosto che l'attività lavorativa, ho deciso di approfondire il tema. Mi ha appassionato, sono diventato personal trainer a livello italiano, a livello europeo, consulente nutrizionale a livello italiano e a livello europeo. Sì. E c'è stato un momento della mia vita in cui ho portato avanti il lavoro in azienda dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica lavoravo come preparatore atletico in uno studio medico.
Ok.
E lì mi sono sperimentato anche nell'attività imprenditoriale, che è un qualcosa di meraviglioso e che chissà, spero nella mia vita di poter in qualche modo riprendere, magari in altra forma, con
certo,
altri progetti, però secondo me non si può morire senza aver fatto impresa, questa è una cosa che sottoscrivo, è la manifestazione di una propria creazione che, se genera business, significa che insomma, qualcosa di buono lo stai facendo, no? Per te, ma per gli altri anche.
Certo, certo.
E c'era solo un problema tecnico, lavoravo dal lunedì alla domenica non stop, e nel weekend le ore di consulenza tecnica con i clienti, con gli atleti, erano particolarmente impegnative, perché generavano poi del lavoro che ovviamente dovevi portarti a casa
e lavorarci durante la settimana
quindi in realtà al ritorno dal lavoro in azienda io proseguivo il lavoro fino a tarda serata, quindi ho fatto veramente un 2-3 anni in cui ora mi chiedo come ho fatto a vivere, perché
ci credo,
cioè ho veramente esagerato, no? Ho esagerato, però volevo farlo e l'ho fatto con
e
con,
quando è arrivato il momento di scegliere tra le due strade?
È stato un lutto, però ho dovuto farlo perché mi sono reso conto che non potevo lavorare e basta.
Certo.
C'è anche da dire questo, no? Allora dimostri a te stesso di essere riuscito a fare certe cose, tra l'altro diciamo è stato un lutto soprattutto perché nel momento in cui poi ho deciso di rallentare, no? Consapevole del fatto che in realtà stessi spegnendo piano piano,
certo,
la candela, diciamo, sul tema, avevo sviluppato sia la clientela sulla Liguria che incominciavo a svilupparla sulla Lombardia, per cui si erano prospettate delle situazioni anche piuttosto interessanti. Ho dovuto fare una scelta per motivi vari e pian piano insomma ho soffocato un po' la fiamma, no? Finché poi l'ho spenta. Però un po' di amaro in bocca, non ti nascondo che su quello che crei tu
sì,
ti rimane,
sì,
no?
Certo.
E quindi chissà, magari un domani vedrò.
Ok, ok. Beh, il regalo che ti chiediamo alla fine, il regalo per me, mi farai la scheda. Ti chiedo come funziona.
Va bene.
Sono già giocato il jolly. Altri hobby? Passioni?
Beh, le moto fin da piccolino. Fin da piccolino, solo che ho penato per averne una perché mio papà non ci voleva sentire. Tremendamente spaventato all'idea.
Sì, capisco.
Tremendamente spaventato all'idea, anche perché da piccolo sono sempre stato un bambino molto vivace, molto dinamico, e vedermi su una moto secondo me lo spaventava doppiamente anche per questo, no? Ero il bambino che non stava mai fermo, quindi
certo,
era un problema. Allora ho adottato una strategia, quella di far innamorare mio padre delle moto, no? Ho provato a lavorarlo ai fianchi da questo punto di vista.
Ok.
E allora l'ho portato nel mio mondo, no? E ho incominciato a fargli vedere i modelli e lui pian piano, un po' volente o nolente, no? Sotto tortura, ha cominciato ad ascoltarmi. Poi l'ho portato al Salone della Moto a Milano, a Lake,
sì,
no? Allora pian piano l'operazione di lavoro ai fianchi, no? Stava...
Quanti anni è durata?
Qualche annetto, adesso non ricordo, ma qualche annetto. Tant'è che a un certo punto mio padre, complice anche la viabilità di Genova di cui parlavamo prima, no? Decise di dire, vabbè, senti, prendo uno scooter. E lì però si è fregato da solo. Lì si è fregato da solo perché ovviamente mi si è creata l'opportunità di salire su quel sellino, no?
Certo.
Basta, quindi ho incominciato così, poi abbiamo cambiato lo scooter, poi è arrivato il primo 125, poi il primo 250 e poi il GSX-R 600, che è una moto sportiva da gara, da pista, no? Con cui veramente le emozioni sono scalate all'inverosimile.
Per la gioia dei genitori.
Per la gioia dei genitori, che però a quel punto non sapevano più fare niente. Insomma, diciamo che avevano anche loro testato che avevo un po' la testa sul collo, no? Quindi seppur ovviamente una straccionata per terra sulla moto
ce la fai?
Ce la fai, la metti in conto ed è successa. Però diciamo che mediamente hanno incominciato ad acquisire fiducia, no? In questo senso, e quindi insomma poi arrivò la moto seria, che è la moto che tuttora ho, è del 2008.
Che è?
GSX-R 600 a 125
cavalli. Ah, ok, no, pensavo che quella serie fosse dopo.
No, è questa.
Ninja 1000.
No, al 1000 non ci sono arrivato, anche perché la potenza dei 600 sportivi è spaventosa, sono 125 cavalli per peso che di poco si discosta poi fondamentalmente dal numero di cavalli, quindi, okay. Quindi hai, cioè hai un rapporto peso-potenza che è disarmante, fai 0-100 in 3 secondi e quindi hai un'adrenalina che è davvero importante, ecco, quando la guidi. E ovviamente non riesco a godermela come vorrei, però la tengo lì, perché quando poi con la bella stagione attacco l'assicurazione, vai.
Esatto, adesso
si vola,
siamo alle porte. Esatto. Quindi giro preferito?
Ma il passo della Scoglina in Liguria è un bel passo, misto stretto, che non si adegua tantissimo al tipo di moto che ho.
Okay.
Che è invece più da circuito lunga distanza, no? Lunghi rettilinei piuttosto che lunghi corvoni, proprio per sfruttare appieno la cavalleria. Però in realtà quando ho incominciato a sperimentarmi sul misto stretto, io ho capito che era lì che dovevo imparare ad andare in moto, no? Perché le pieghe, certo, se riesci a farle sulle curve strette, no? Sei ancora più bravo. Allora mi sono sperimentato parecchio su
questa cosa. Ed è lì che hai lisciato?
No, ho lisciato sul Monte Fasce, prendendo una curva troppo velocemente, slittando con la ruota posteriore sul brecciolino, okay?
Ok.
E sono volato sull'altra corsia, fortunatamente non è arrivato nessuno. E lì è un terno all'otto, mi viene ancora il magone se ci penso, perché ero terrorizzato, per poi finire al limite di un burrone, quindi è stata proprio...
Caspita!
E sono sempre stato con la testa sulle spalle, pensa tu, cioè, quindi insomma, in prospettiva, no? Mi chiedo,
certo,
essere genitore e avere un ragazzo che ti chiede la moto, no? Però ci arrivi dopo, no? Ci arrivi dopo a ragionare su queste cose, dici cavolo.
Sì, sì. Allora, ieri mattina ero al pronto soccorso pediatrico per una febbre alta di mio figlio, niente di che, nel senso abbiamo trovato una pletora di altri bambini con gli stessi sintomi, sta girando in questo periodo, e c'era questo bambino che avrà avuto 10 anni, 11 anni, che era lì col braccio rotto, che ha appena guadagnato su una pista di motocross.
Porca, quindi, miseria.
Sì, di buono, lì non sembrava neanche lui quello del fatto, la mamma lo portava in giro, allora. Quindi va bene Nico, grazie mille, siamo arrivati,
grazie
alla fine,
a voi.
Quindi è il momento di chiederti il regalo.
Ma allora, ci ho pensato negli ultimi Magneticast, soprattutto, no? Ascoltando i vari ragazzi e ragazze e signore, in realtà non ho né un film né un libro da consigliarvi, anche forse perché poi sono esperienze molto soggettive, no? Quelle della lettura, okay. Quindi non mi sbilancerei in questo senso. Piuttosto faccio riferimento a qualcosa che è il mio percorso sportivo, di vita e in generale. Il confronto con gli altri, no? Il confronto con gli altri è un tema, nel momento in cui pretendi molto da te stesso, è un tema importante, no? Per cui, però non deve essere logorante. Quindi siate la miglior versione di voi stessi, no? Pensate all'altro come un obiettivo, no? Però non vi, come si dice, non vi uccidete, no? Per raggiungere, okay, performance, ad esempio sportive piuttosto che lavorative o altro, che non siano inclini, no? alle vostre capacità, ma siate domani meglio di come siete oggi, no? Questo è il primo invito nei confronti di tutti, diciamo. Il secondo è siate corretti con il prossimo. Siate sempre corretti con il prossimo, perché è un qualcosa che nella vita torna indietro, e qualche volta anche in maniera importante, cioè più di quello che pensavate. Quindi abbiate sempre sensibilità nei confronti del prossimo. Questo è un mio
bellissimo,
il mio lascito.
Bellissimo il lascito. Ok, regalo, va bene. Grazie mille, Nicola. Bene,
grazie a voi.
Grazie mille, è stato davvero un piacere. E con tutti ci troviamo alla prossima puntata.
Ciao.
Ciao ragazzi.
Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.